tra le sue pubblicazioni ricordiamo, traduco in italiano, Potere e segreto nell'impero ottomano del 2017, ancora Islam in Turchia del 2015, Dervisci, storia, antropologia, mistica del 2011. Ecco, iniziamo questa prima sessione che durerà un po', poi avremo la pausa, la seconda sessione, il tempo per le domande e la messa.
Se dovessi scrivere qualche nome strano. Buongiorno a tutti, immagino che probabilmente se sono l'ultimo a parlare deve essere un po' pesante, 2 settimane, infatti mi avete trasferito la stanchezza arrivando, la sento proprio a fior di pelle, quindi cerchiamo di essere, di riprendere un po' di energie, magari in compagnia dei sufi e del sufismo. E mi verrebbe da chiedere, quindi sarà un po' dialogico, per mantenere il livello della veglia particolarmente elevato. Prima cosa, però farò impazzire immagino i traduttori, perché non ci sono. Mi capite tutti?
Sì.
Se c'è un problema alzate la mano. Quindi sono più libero a parlare, non devo stare dietro a un testo, mi pare di capire?
Sì.
Mi seguite?
Sì.
Bene, che avete un'idea del sufismo? Zero assoluto? Possiamo partire come se fossimo in un tunnel nero e stiamo uscendo dal tunnel, vero? Allora, e perché dovete capire che cos'è il sufismo, mi preme, perché stasera assisterete, parteciperete a una preghiera interreligiosa dove l'intervento, diciamo così, la partecipazione dei dervisci danzanti è molto importante e... quello che i vostri confratelli che organizzano e io stesso mi preme di trasmettervi è un'introduzione al sufismo, alla storia dei dervisci, in modo tale da percepire, da captare qualcosa di quello che poi stasera vivrete. Quindi diciamo che è un po' ad imbuto, no? Cioè ci introduciamo, vedrete questa preghiera e ripartirete, immagino che ripartirete con questa immagine, quindi abbiamo una responsabilità anche abbastanza importante, certo con tutto quello che avete visto, sentito, ma l'ultimo focus è dervisci, sufismo, stasera preghiera interreligiosa e domani avete finito? Partite? Già qualcuno? Quindi proprio l'ultimo imprinting sarà quello del sufismo. Allora, quando si dice mistica musulmana si dice tanto e si dice nulla, la parola giusta è sufismo. Posso, c'è la lavagna, scusatemi, arriva anche la lavagna, vabbè. Ma quindi vuol dire che non l'avete usata fino adesso o l'avete già impacchettata? Va bene, allora sono io che parlo strano con parole brutte e cattive. Il sufismo è una parola...
La prendo io.
Vabbè, ma tanto basta...
Non abbiamo chiesto.
Ma basta, io scrivo poi ve lo mostro.
Okay.
Sufismo, perché... Così vedete gli esercizi pratici, no? Con gli esercizi pratici rimaniamo tutti più svegli. Sufismo è una parola latinizzata, cioè è stata resa in latino da un teologo tedesco che si chiama Friedrich Tolouk. Poi vi faccio vedere queste parole. E viene dal termine arabo tasawuf.
Guarda,
ah, ma che meraviglia! Perché se attacco con le parole poi non finisco più. Allora, sufismo, come vi dicevo, non esiste in arabo. In arabo, in turco la riprendono questa parola. L'origine di questa parola è tasawuf. Oh, che meraviglia.
Più il centro.
Questo teologo protestante tedesco ha del tempo probabilmente da perdere e si butta nella biblioteca di Berlino dove ci sono anche dei manoscritti arabi e persiani. e immagino a tempo perso impari anche l'arabo e il persiano, tant'è vero che può pubblicare un libro nel 1821 che si chiama Sufismus, e proprio nel titolo ci sono due S perché riprende questa S un po' S dura, diciamo S esplosiva, come si dice in linguistica, e pubblica questo libro che si chiama Sufismus Sive Theosophia Persarum, cioè del sufismo o della teologia dei persiani, e traduce alcuni passaggi di alcuni mistici musulmani, tra cui lo stesso Rumi, quindi traduce dall'arabo e anche dal persiano. Da questa parola, pubblicata quindi a Berlino nel 1821, passiamo poi in tutte le lingue europee a sufismo in italiano, sufismo in francese, sufismo in inglese, eccetera, eccetera. Questo vi dice già che il sufismo, in qualche modo, fino al 1800, non era poi così conosciuto. Anzi, in Europa, in Occidente. E quindi, lasciatemi dire, nel mondo cristiano. Era quasi sconosciuto. Infatti, se prendete tutti gli autori del Medioevo, Tommaso d'Aquino in primis, ma potremmo prendere anche Bonaventura, loro conoscevano la filosofia araba, ma non conoscevano il sufismo. Mi viene subito da dire che invece chi molto probabilmente l'aveva conosciuto è proprio San Francesco. In tutto il Medioevo, che non ha conosciuto di fatto il sufismo, e vi assicuro che il Medioevo, il periodo del Medioevo cristiano, è il periodo in cui ci sono i grandissimi poeti mistici del mondo musulmano, tra cui Jalaleddin Rumi, Mevlana, che è il fondatore, come vedremo in modo particolare, dei dervisci danzanti, beh, da questa parte del mondo, nel mondo cristiano, questi non sono conosciuti. Ah, una bella domanda da farsi. Cioè, ci sono fior fiori di poeti mistici che non sono conosciuti. O forse si potrebbe abbozzare l'idea, mi seguite tutti sempre? Ah, se qualcuno ha per la questione linguistica, se poi uno capisce il mio italiano me lo ridice, ma forse arriva in un certo qual modo il sufismo per vie molto molto traverse, perché nella Divina Commedia di Dante ci sono delle espressioni, c'è un sentore che dipende anche in ultima analisi dalla cultura islamica e sufi. Questo per ribadirvi che durante tutto il Medioevo, durante tutta l'epoca moderna, fino all'Ottocento, del sufismo non si sapeva quasi nulla. E infatti alcuni hanno abbozzati, ma non è che il sufismo è un'invenzione, diciamo così, invenzione o scoperta tipicamente occidentale? No, perché i poeti e i mistici musulmani esistono veramente, sono esistiti e esistono ancora. Ma è vero che chi l'ha scoperto, chi ha messo proprio in luce questa disciplina, questa pratica, questa dottrina, molto sono stati anche gli occidentali che l'hanno fatto conoscere. Quindi la vera parola è tasawuf, che contiene, per chi ha fatto un po' d'arabo...
Prendi il nero.
Sì, così faccio. Che contiene questa radice, questa suf. Suf è, secondo l'etimologia più solida, più verosimile, ci sono molti studi su questa parola. Che cos'è il sufismo? Per esempio, molti dicono: ah, suona bene con Sofia, quindi è la saggezza. Sì, si può giocare, ma la radice etimologica non è certo la Sofia, la saggezza. E c'è tutta una serie di etimologie non veramente fondate sulla linguistica, che arrivano a dire delle cose sempre belle, molto belle, ma non vere da un punto di vista linguistico. La più vera, ma voi sapete che l'etimologia non è una vera e propria scienza, è quella di dire che suf è innanzitutto una parola di origine siriaca, quindi in ultima analisi anche cristiana, cioè dei siro oggi, dei siro ortodossi, lo diremmo oggi, e vuol dire lana. Lana. Quindi vuol dire quello che voi portate, vuol dire l'abito in lana. Perché i sufi, che esistono già all'inizio dell'Islam, portano, come voi portate, un abito di lana per distinguersi, per contraddistinguersi dagli altri, diciamo, musulmani ordinari. E questo già è un indizio molto interessante, perché il sufi è colui che si caratterizza per un certo tipo di vita ascetica e o mistica. L'altra parola che va ritenuta, anzi ce ne sono due, quindi voi avete sentito parlare di sufi, e sufismo è il sostantivo, poi l'altra parola è derviscio, ne è vero, perché stasera dervisci. Allora, derviscio è una parola di origine persiana, che viene dalla parola dar wish, diciamo così. Dar è, in arabo è la porta, in persiano, scusate, dar in arabo è la casa e in persiano è la porta. E il darwish chi è? Io, guardate che la leggo la stanchezza nei vostri occhi, eh? Non vi preoccupate, quindi la missione mia è di non farvi addormentare. Chi può essere il darwish? Se dar vuol dire porta, oppure? Adesso qui siamo proprio nell'immaginazione, perché non vi ho fatto la domanda.
Chi accoglie? Faccio.
Oppure?
Mediatore.
No, andate, chi accoglie oppure?
Aprire.
E quindi? E quindi? C'è uno che bussa. Il darwish è colui che bussa alla porta. Perché? Dai, francescani, non lasciatemi. Perché mendica. È il mendicante il darwish. È colui che ha esigenze, è colui che è indigente. E qui parlo proprio dei francescani, qui proprio mi diverto a parlare dei francescani. Scusate, sufi di fatto vuol dire colui che porta un abito di lana, e storicamente chi portava un abito di lana, immaginiamocelo anche grezzo, era in qualche modo probabilmente considerato come un povero. Colui che bussa alla porta... Guardate che uno non bussa mai alla porta se non ha bisogno di qualcosa, mai. Ma anche negli uffici, cioè l'idea di colui che bussa alla porta è proprio l'idea di colui che ha bisogno di qualcosa, se no non bussa alla porta. È un classico. Quindi il darwish è il mendicante. Come?
Wish cos'era?
È colui che desidera, colui che... Che bussa. Sì, il persiano d'altro canto è una parola, è una lingua indoeuropea, quindi ci si ritrovano molte parole di origine anche latina. E poi c'è la terza parola. Queste due parole non ricorrono nell'ambito del Corano. Non esistono nel Corano. Suf, sufismo, tasavuf, e non esiste nemmeno darwish. Quale parola è di origine coranica? Domanda retorica, se non sarei più a parlarvi. L'altra parola è fakir, e questa la conoscete però probabilmente, è il povero. La vera parola tecnica, come se noi dovessimo dire chi sono i francescani, quale definizione tecnica canonica mi verrebbe da dire, diremmo probabilmente consacrato, adesso ci devo pensare anch'io per la definizione canonica, però andremo su una parola un po' più tecnica, perché si dice religioso, anche mia mamma era religiosa, cioè siamo tutti religiosi, Però religiosa non è una parola tecnica. Religioso mi verrebbe da dire è parola tipo sufi o derwish. Andremo già sulla parola consacrato. Beh, il fakir è la parola coranica che richiama certamente l'idea di povertà. Quindi, già solo con queste tre parole e la quarta che è tasawuf, possiamo farci un'idea di chi può essere il sufi e quindi il derviscio. Cioè, è di un uomo ed eventualmente una donna in cerca, in quel caso lì potremmo dire sì, della saggezza, in cerca di una saggezza divina. E in questo senso è chiaro che il sufismo diventa pian pianino sinonimo di mistica musulmana, ma attenzione, il percorso è lungo prima di dire proprio mistica musulmana. La domanda che vi potrete fare alla fine di questa sera è: ma quello che io ho visto è l'espressione di mistici? Perché la mistica è una cosa per noi cristiani abbastanza ben definibile, cioè è ancora, rimane molto complessa, ma abbiamo delle idee che potrebbero essere chiare. Se andiamo poi a trasporle sul sufismo, non sono poi così chiare. Per cui dico subito, attenzione a dire, ma il sufismo è la mistica musulmana. Sì, ad un certo livello è mistica musulmana, ma non è solo mistica musulmana. Perché allora dovremmo dire anche un'ascesi. Cioè di uomini e donne che cercano con lo sforzo quotidiano, ordinario, molto a livello del comportamento proprio fisico anche, di padroneggiare che cosa? Una grande parola per il sufismo, di padroneggiare sempre di più la nafs. Nafs è parola araba che significa lo spirito, l'anima, la passione. Sì, dovrebbe essere quella, ma non sicurissime l'etimologia. Perché indica nafs anche la passione smodata, disordinata. Quindi, se volete, potremmo dire, ma utilizzandolo in modo tecnico latino, cioè del latino di San Tommaso, la idea di passione, perché la passione in sé è buona per Tommaso e per gli scolastici, ma potrebbe anche non essere buona. Però la nafs è più della passione, perché è proprio principio anche vitale, quindi è l'anima. Quindi, come dire, c'è una parte dell'anima buona e comunque c'è una parte dell'anima che va purificata. Quindi tutto il lavoro che fa, tutto quello che vive il sufi, il derviscio, è per purificare la nafs, l'anima. Se parlate con un sufi, prestissimo vi parlerà della nafs, che tutto il lavoro spirituale è di purificare, quindi le parti più disequilibrate, smodate, passionali di quest'anima. E per fare questo è chiaro che gli ci vuole un cammino che può essere lungo o addirittura molto lungo. E questo cammino si chiama questo cammino è il cammino che, se dovessimo tradurre in italiano, potremmo chiamarlo cammino di iniziazione. Si tratta di una vera e propria iniziazione. E in arabo e in turco questo da seri suluk, Suluk è colui che cammina, è il camminante, e Seir è il viaggio, anche per i turcofoni e gli arabofoni, Seir è il viaggio, quindi il viaggio del camminatore. Quindi effettivamente potremmo dire che è l'iniziato, perché anche l'iniziato c'è, cioè, l'idea di in qualche modo di movimento. Quindi il Sufi è un iniziato che fa questo viaggio di iniziazione. E qui ci avviciniamo di più invece a che cosa è di più tipico del sufismo. Perché se del sufismo rimaniamo ai testi meravigliosi dei poeti, potremmo dire, ma questa è mistica, come la nostra mistica, come stessimo leggendo Teresa d'Avila, Giovanni la Croce, e ognuno ha i suoi mistici preferiti. Ma perderemmo una parte essenziale di quello che è il sufismo, cioè di un cammino iniziatico, di un cammino di colui che vuole veramente mettersi nella strada, sulla strada della purificazione dell'anima. E quando dico che esprime molto di più questo concetto, lo dico perché, e lo vedrete anche stasera nella celebrazione dei Sufi, dei dervisci, che c'è qualche cosa che sfugge. Noi parleremo poi dopo anche della danza dei dervisci, ma c'è qualche cosa che sembra sfuggire. E perché questo? Perché il sufismo, come l'Islam, parla di un Dio che è ancora nascosto, parla di un Dio che è... Che cosa è rivelato nell'Islam? Vediamo dopo 2 settimane in Turchia. Ormai questa è una domanda, secondo me, capitale, di capitale importanza. Che idea vi fate della rivelazione dell'Islam? Adesso, diciamo, questo è un secondo caffè. Questa lezione l'ho fatta poco tempo fa ai seminaristi che ho a Parigi. È una bella domanda, eh? Guardate che forse è la vera domanda, esplosiva per certi versi, ma perché si può parlare della questione, ma il Dio dell'Islam è lo stesso Dio del cristianesimo, vabbè, perché detta così noi subito cristiani diciamo no, ma andiamo al fondamento di questa domanda, perché questa domanda è già esplicativa, ma il fondamento della domanda è: ma questo Dio dell'Islam come si rivela? E mi verrebbe da dire, si rivela davvero? Vedete, adesso che vi ho svegliato io, vi ho dato un bello schiaffone. Si rivela davvero? Allora io vi dico quello che penso io, poi potreste dire, padre Alberto, tanto non obbliga la mia dottrina cattolica, quindi nessuno mi può fare del male, al massimo mi ammazzano i musulmani, ma almeno non sono escluso dalla mia chiesa. Il Dio dell'Islam di fatto non si è mai rivelato, cioè la rivelazione coranica è una rivelazione, lasciatemi dire, metodologica, e questo mi viene da dire. Allora, qui parlo da teologo cristiano, fino adesso quando parlo da storico delle religioni, potrebbe esserci Ambrosio, ma potrebbe esserci William Chittick che vi parla del sufismo, e più o meno sarebbe la stessa cosa. Certo, però io conosco i francescani, quindi magari accento l'idea di povertà del sufismo. Qui invece parla il teologo. Di fatto non è che il Dio dell'Islam si sia rivelato e ci abbia detto, io mi chiamo amore, non ci ha detto nulla. Cioè il Dio dell'Islam, la rivelazione islamica, la rivelazione coranica, esagero un tantino i termini della questione, ma non molto distanti dalla verità, da quello che io reputo essere la verità, ma di fatto non ci dà l'immagine del Dio, di un dentro di Dio. Questo lo posso dire perché siamo tutti cristiani qui dentro, vero? No, meno male. Ma detto questo, faccio apposta, ho parlato quante volte che ho un sacco di amici qui musulmani, non avrei nessun problema a parlare così anche di fronte ai musulmani. Ma di fatto, venendo dalla nostra rivelazione cristiana, e questa operazione la posso fare quando denuncio che parlo da teologo, se parlo da storico delle religioni non posso, io non sono dentro Dio. La rivelazione cristiana ci fa entrare dentro Dio, c'è niente da fare. Cioè, la rivelazione cristiana è un tuffo nell'oceano, la rivelazione coranica sei di fronte all'oceano, però non sai cosa c'è stato sotto l'oceano. Tant'è vero che la grande parola, provate a sfogliare, vedete un po', chiedete, prima o poi questa parola viene fuori, scusate, questa parola viene fuori abbastanza rapidamente con un buon musulmano, con un buon sufi, e di origine, questa è proprio coranica, Raib è l'assente, cioè il Dio musulmano è l'assente. Allora, alcuni lo traducono mistero, belli miei, prima di arrivare al mistero c'è una, soprattutto se lo usi con una, con lo spessore cristiano, c'è un'infinita differenza. Sì, si può anche tradurre per mistero a condizione di poter decristianizzare l'idea di mistero. Io l'ho anche scritto nei miei libri, poi sono mie idee personali. Io non sono un islamologo compiuto sotto tutti gli aspetti, anche perché credo che non si possa mai esserlo, cioè conoscere bene il Corano, come non si può essere dei perfetti conoscitori del cristianesimo, anche questo l'ho scritto. Sarai specialista di Bibbia, o sarai specialista di patristica, o sarai specialista di diritto canonico, magari orientale, ma non sarai specialista di diritto canonico orientale e diritto occidentale, eppure di diritto... Cioè, la nostra conoscenza è limitata. Quindi io denuncio il fatto che non conosco tutto dell'Islam, come non conosco tutto del sufismo. Ma a un certo punto uno qualche idea se le fa, che vanno un po' a coinvolgere tutto il fenomeno. Gaib è l'assente, questa parola dice molto del Dio musulmano, ed è una parola coranica, non vi sto raccontando delle storielle. Quindi è un Dio che non si è rivelato. Il Corano è rivelato, ma non è un Dio che si è autorivelato, diciamo la parola brutta. Non è un Dio che si è autorivelato. Noi del Dio musulmano non conosciamo nulla, e questo lo ripeto, lo dico da cristiano, da teologo cristiano, perché il teologo cristiano dice, e ripeto l'immagine che vi ho dato, ma io dentro Dio ci sono entrato, e Dio mi ha fatto entrare, ha aperto la porta e dice entra a casa mia. E il Dio musulmano non è così. Vi do l'ipotesi mia, nella migliore delle ipotesi ci sono delle descrizioni di Dio. Prendete i famosi 99 nomi di Dio. Voi stasera vi hanno fatto fare già le prove?
Claudio le farà.
Con i nomi, avete anche la preghiera dei nomi, no? Vedete Francesco, forse veramente uno dei pochi del Medioevo che ha sentito... Forse li ha visti pure questi sufi a Damietta, perché forse il sultano gli ha detto parla con questi, e forse effettivamente Francesco è stato influenzato, siamo nel 1214 o 19, sì, 1219, quindi il prossimo anno fate il millenario,
800.
No, tra 800 anni, prossimo tra 2 anni. Ma sono nomi che tutta la tradizione islamica dice essere, non dice nemmeno degli attributi, attenzione, o quando usa la parola attributo non lo usa nella maniera tecnica della filosofia nostra, cioè l'attributo come manifestazione interiore di qualcosa dell'interno. No, esprime l'esterno, perché noi all'interno di Dio non possiamo arrivare, cioè noi l'essenza di Dio non la cogliamo. L'Islam dice ancora questo: l'essenza di Dio noi non possiamo accogliere, non possiamo coglierla e quindi non possiamo accoglierla. Questa è una banalità per il musulmano, mi sto rivelando, è una banalità per il musulmano, ma questo lo si capisce perfettamente perché sia così. Perché se io rivelo l'essenza, prendete l'idea di un vostro, io spero che abbiate dei veri amici nella vostra vita. Se avete dei veri amici nella vostra vita, voi sapete l'essenza del vostro amico, sapete il segreto, sapete i segreti del vostro amico. Se non sai il segreto del tuo amico, è un conoscente. E meno sai, e più è lontano è. Di fatto, il Dio dell'Islam non potrebbe rivelare la sua essenza e mantenersi ancora l'altissimo infinitamente altro. È chiaro, cioè è solo l'incarnazione che annulla questa infinita differenza. Detto ciò, non c'ho nessun giudizio io dentro, se seguite bene le mie parole, perché io potrei iniziare a fare l'apologia dell'Islam. Anzi, vi apro solo la prospettiva. Io ringrazio sempre che i musulmani spesso non ragionino. Eh sì, perché non, secondo me nemmeno loro hanno capito qual è la perla preziosa che c'hanno, e hanno paura. Qualcuno l'ha capita, perché anche loro hanno una perla preziosa, ma va saputa raccontare soprattutto agli occidentali o ai cristiani che la testa cercano di usarla. La perla preziosa qui è data dal fatto che c'è una logica inossidabile nell'Islam. È un Dio che giustamente non si è autorivelato. Mi seguite? E se quindi tu sai che c'è un Dio altissimo che ti sovrasta e che non si è autorivelato, ma scusate, qual è l'atteggiamento che potresti avere? Adesso usciamo per un attimo dalla nostra immagine cristiana di Dio. Per esempio, poi? E lo stupore vuol dire, lo stupore, filosoficamente parlando, richiama il fatto che c'è qualche cosa che va ben al di là. E quindi è l'idea che è un Dio al quale tu non puoi fare altro che metterti in ginocchio per adorarlo. Cioè, gli atteggiamenti che noi vediamo nei musulmani, mi par di capire, ripeto sempre queste parole perché, cioè, guardate, non è che io non pretendo di conoscere, cioè di avere la verità in tasca dell'Islam, però ormai è una ventina d'anni che frequento l'Islam e almeno 15 anni che studio delle cose riguardanti l'Islam. Mi posso, però lo dico sempre tremando, perché so che io dico questo, ma un altro vicino a me potrebbe rifare tutta un'altra interpretazione. Però mi par di intuire che questi atteggiamenti vadano insieme. Se Dio è ancora l'assente, cioè è altro, ma è chiaro che io sono coinvolto in un'adorazione di un infinitamente altro. Quindi gli atteggiamenti che noi vediamo dei musulmani di adorazione, e soprattutto quelli che hanno avuto la grazia, mi verrebbe di dire così, di conoscere i semplici musulmani, che sono i migliori, sono completamente abbandonati a questo Dio che in fondo non percepiscono, non colgono. Vedete che c'è una logica, cioè una logica assoluta, come per noi. Noi di Dio ne abbiamo fatto un compagno di strada. Ma perché è lui che ci ha dato questa chiave. Pensate ai due discepoli di Emmaus. Addirittura questi continuano a parlare, c'hanno Dio vicino, c'hanno Gesù che è risuscitato e non fanno attenzione. ne abbiamo fatto un compagno di strada, che addirittura talmente compagno di strada, talmente amico, che ci possiamo pretendere ogni tanto di dimenticarci un po' di lui. È un'altra logica. Quindi il Sufi, allora, questo è una parentesi e vi ha svegliato non poco questa parentesi, ma guardate, è fondamentale per capire l'Islam e per capire a maggior ragione il sufismo. Il sufismo si inscatola là dentro, e lo vedrete anche stasera e magari con qualche video, perché c'è quest'idea di un Dio che sfugge. Anche la danza è quello, no? La danza a cui assisterete stasera. È quasi un rincorrere un Dio che mi sfugge, ma è chiaro perché è quello. È il Gaib. Allora, vedete, allora qui parlo agli uomini che poi siamo missionari in qualche modo. E io lo so per certo quanto il sufismo possa avere un vero impatto in Occidente. E lo so perché ne conosco di convertiti o vicino alla conversione attraverso il sufismo. Ma perché è un Dio interessante quello che sfugge, scusate. In un'epoca dove si può avere tutto, noi abbiamo tutto, io adesso vivo di nuovo in società ricche, basta avere i soldi, compri tutto. E a scendere la sentiamo tutti questa mentalità. Cosa si fa? E non c'è più questa idea del desiderio. Qui abbiamo invece un'idea di un Dio che fa esplodere il desiderio. Siccome io non ti conosco, voglio avvicinarmi sempre di più. Guardate che quello che vi sto dicendo non è manco frutto del mio sacco, ma lo è anche in parte, perché ci ho riflettuto parecchio, ma ormai parecchi anni fa, almeno stavo facendo ancora la tesi, mi sono ritrovato in una libreria in zona Fatì, e incontro delle persone chiaramente musulmane, e non è una libreria che frequentavo spesso. Quel giorno mi sono fermato perché vendevano anche libri in arabo, e poi sembrava che potesse recuperarmi anche dei libri in persiano di Rumi, poi non fu così. E iniziamo a parlare, cosa fai? Dico, sto facendo, studio il sufismo, Rumi qui tutti lo conoscono, Mevlana Rumi, no? Chiaramente io ho sempre avuto una porta di entrata spalancata, no? Dicendo che studiavo il sufismo, soprattutto in questi ultimi 15 anni. E poi abbiamo parlato del Dio di Rumi. E questo signore, che la sapeva lunga, che era professore, mi pare, di diritto all'università di Istanbul, quindi non l'ultimo arrivato, mi fa una domanda: ma secondo te perché il sufismo è interessante? Io all'epoca non so cosa avessi detto. E lui mi ha fatto riflettere su questa idea, che veramente, guardate che è geniale. È un Dio che sfugge sempre. Il Dio di Rumi, prendete le poesie di Rumi, sono geniali, perché sei con Dio ma ti sfugge. Nel cristianesimo, se dovessi fare proprio dall'alto una macro critica, ha un tarlo, lasciatemi dire così, ma lo faccio apposta, perché così usciamo un po' dai sentieri battuti e anche noi ci siamo nascosta, perché questo è l'avvantaggio di aver studiato un'altra religione, che ti dà nascosta nella tua propria fede, nella tua religione, e non vivi più come se tutto fosse l'unico, come se tutto il mondo, in tutto il pianeta, in tutto l'universo stellato, tutto fosse colorato di cristianesimo, magari cattolico e pure romano. E questo è un problema, scusate, è un vero problema. Poi è così, perché io credo che sia la vera fede, però attenzione, non è che tutte le stelle hanno il nome Cristo. Può darsi, chissà, non lo so, lasciamolo dire a Cristo questo. Insomma, il cristianesimo è che tutto è già dato. Vive della gratuità. Questa è la grande differenza. E guardate che vivere nella libertà della gratuità è una responsabilità gigantesca. È una responsabilità gigantesca, perché vuol dire che tu ogni mattino devi ricapire il dono che ti è stato fatto, che è gratuito. Invece dall'altra parte, e se c'è qui, qui è quasi un po' un commercio, dici sto arrivando vicino a Dio e questo Dio mi sfugge, corro e mi sfugge. Capite che per il mondo di oggi, per il contemporaneo di oggi, ha il suo fascino questo sufismo e quindi attraverso il sufismo anche l'Islam, cioè di un Dio che non è conosciuto. Allora capite, tutto questo discorso l'ho fatto per approfondire in modo proprio riflessivo, in modo filosofico e teologico, è il fondamento del sufismo, cioè che è un'iniziazione, quindi l'idea di iniziazione è molto pertinente. Io sono in un cammino di conoscenza di Dio, ma di un Dio che mi sovrasta, è sempre al di là. E è un cammino, per certi versi, che si esplicita nell'idea di segreto, perché se io dovessi tradurre questa parola, userei non mistero, ma segreto. E c'è una bella differenza tra mistero e segreto. Il mistero è che tu ti tuffi nell'oceano, che è il mistero, e più approfondisci il mistero e più potrai andare in fondo. Il segreto sei che sei davanti, in riva all'oceano, e immagini che ci sia dentro qualche cosa che ha un segreto. Questa è la grande differenza. Il Sufi cosa fa? Non fa altro che approfondire questa idea di segreto. E a un certo punto della loro storia, passo ad un altro livello, si sono organizzati in confraternite. In italiano usiamo la parola confraternita sufi. La parola loro è tarika, in turco adatto tarikat. Se non mi ricordo, perché dovrebbe essere così in arabo. E vuol dire via. Io sono la via. La via. Sono vie di realizzazione spirituale. Capite che iniziazione, via, vuol dire che proprio sono su, sono in cammino. E quando sono apparse, una piccolissima digressione storica, l'Islam nasce nel VII secolo, fino al XII secolo circa, è l'epoca per il sufismo della fondazione del sufismo. In questa prima parte non ci sono le confraternite, ci sono degli uomini e molto più raramente delle donne che accolgono un certo numero di discepoli. Sono veramente, se dobbiamo fare un paragone, i padri della Chiesa, quelli che oppure ancora meglio i padri del deserto, che centellinano un insegnamento spirituale di saggezza. Spesso non è che vogliono creare un movimento. Sono dei Francesco ante litteram, perché Francesco l'abbiamo capito tutti, non gli interessava creare un ordine, questo lo sapete meglio di me, poi fate bene magari a non dirlo, ma sono talmente al di là questi uomini spirituali che certo hanno dei discepoli, ma hanno capito che non è quello l'obiettivo. Però ci lasciano degli scritti, qualche volta degli scritti, qualche volta delle poesie meravigliose, qualche volta ci trasmettono di loro delle parole, e pian pianino, ci sono più secoli, si forma una disciplina, si forma una dottrina, si forma una pratica anche. Dal XII secolo, allora nel frattempo, in quel periodo lì, soprattutto nel X secolo, i sufi certe volte sono pure perseguitati, ma magari ci torniamo dopo. Dal XII secolo cosa capita? Che come è capitato anche nella storia della, della vita religiosa, iniziano a copularsi. C'è un maestro che dipende da altri maestri e che forma un vero e proprio, una vera e propria confraternita. Quindi dal XII secolo ad oggi, e poi sicuramente ancora in più, anche se qui potremmo mettere un ulteriore passaggio, ve lo dirò, adesso proprio di questi ultimi decenni. Qui è l'epoca delle confraternite. Cioè, vuoi essere sufi? Oggi? In questa epoca potevi essere vicino a un maestro, ma anche abbastanza indipendente. Dal XII secolo ad oggi, se vuoi essere sufi, devi bussare alla porta di un maestro, devi entrare in una confraternita. Un movimento di questi ultimissimi decenni, o forse ultimi anni, è che il sufismo sta cercando di andare di nuovo al di là delle confraternite. E potrei dirvi che esiste qui, come esiste in Europa. Io a Parigi assisto a questo movimento, cioè sono tutti i grandi maestri, vengono spesso anche a Parigi i grandi maestri, e vedo che c'è una, come si dice, il termine un po' comunista, una nazionale, come dice, no, una nazionale, una sopranazionale,
internazionale.
Una internazionale sufi, cioè si rifederano dicendo ma in fondo la struttura della confraternita non è così importante. Però è stata molto importante perché, e di fatto lo è ancora, perché veicola questa idea di iniziazione. Il sufismo che cos'è? E ci avviamo forse pian pianino alla fine della prima parte. Il sufismo, da un punto di vista concreto, è... sono due cose. Allora, una ve l'ho già detta, è il cammino di purificazione interiore dell'anima, vero? Della nafs. Ma come avviene? Avviene in un cammino, il seri suluk, un cammino di iniziazione. E come avviene il cammino di iniziazione? Con un patto di obbedienza assoluta ad un maestro. Allora, mettiamo una parola, sheikh, questa ve la scrivo, uno sheikh o shaikh, che vuol dire anziano, è presbitero, scusate, come anche qui molto interessante, perché le tre parole che dicono il maestro sufi è un po' l'idea di presbitero. Sheikh vuol dire presbitero, anziano. Pir, la parola persiana, idem, vuol dire anziano. Poi c'è un'altra parola che non vuol dire anziano, ma vuol dire colui che guida, murshid. Il discepolo, il taleb o... adesso mi viene la parola araba, fa obbedienza assoluta al proprio maestro. Questo è il primo principio. Cioè, vuoi diventare sufi? Bussa alla porta di una confraternita, e anche oggi più o meno succede così. Inizia a frequentarla, il maestro ti vede, tu ascolti il maestro una volta, 10 volte, 100 volte, il maestro inizia a notarti, e poi a un certo punto, visto che tu frequenti molto, in certi casi si sigilla proprio con un... si dovrebbe sigillare proprio con una celebrazione il patto, Adesso mi sfugge in memoria una delle parole che vuol dire l'obbedienza, mi tornerà in mente, ma c'è proprio un patto di obbedienza, un voto di obbedienza, e il maestro ha diritto di vita e di morte sul discepolo. Infatti si dice che i gesuiti abbiano desunto quest'idea probabilmente anche dal sufismo, e si potrebbe abbozzare pure l'affiliazione, perché San Giovanni della Croce e Teresa d'Avila potrebbero essere stati influenzati. Quando leggete San Giovanni della Croce è parecchio spoglia la sua mistica, è come quella dei mistici, è molto spoglia. Io i mistici cristiani li ho letti parecchio. Non è la mistica di Teresa del Bambin Gesù con i fiorellini, è spoglia parecchio, è quella che dice ti devi far scalpellare dai tuoi confratelli. Tu sei un pezzo di marmo, ma perché la tua verità interiore venga fuori, ti devi far proprio scalpellare dai tuoi confratelli. Quindi è parecchio spoglia la sua mistica. E si può immaginare nella Spagna della Riforma, ci sono studi, non è che vi sto inventando, ci sono studi su Teresa d'Avila e il sufismo, però che qualcuno rimette in questione. Però si potrebbe immaginare in una Spagna segnata da una mistica così anche spoglia, ci può stare che un Ignazio sia arrivato su questa base e abbia molto indirettamente ripreso un'idea che veniva in fondo da loro, perché è perinde a cadavere, come dicono i gesuiti, cioè fino ad obbedire come fosse un cadavere. Quindi questo è: vuoi diventare sufi? Beh, preparati a obbedire in tutto e per tutto. E in tutto e per tutto vuol dire in questo cammino interiore. Il cammino interiore prevede un secondo punto, che è la pratica della ripetizione o rimemorazione del nome di Dio, lo zikr. Zikr è la memoria, quindi bisogna fare, ripetere incessantemente il nome di Dio. Se volete, è la preghiera continua, l'orazione continua, la preghiera di Gesù. E anche lì ci sarebbe tanto da dire, perché evidentemente questo mondo vive di una cultura religiosa spesso molto simile e spesso magari si influenza a vicenda. Quando dico questo mondo, è il mondo orientale. E lo zikr poi, allora, il sufi dovrebbe praticare la ripetizione del nome di Dio incessantemente, perché questo chiede il Corano, è coranico, non è un'altra cosa, quindi è estremamente musulmano. Lo zikr ha, e magari lo vediamo poi, vi faccio vedere delle immagini, che cos'è lo zikr, ha un, sì 5 minuti infatti, c'è l'orologio che funziona ancora bene, non sono sempre sicuro, ma... Sono indietro di 3 minuti. E quindi cosa vuol dire? Che potrei parlare 8 minuti? Sono sempre meno forte in matematica. No, ma finisco subito. L'espressione del zikr più compiuta è il famoso Sama. Quello che vedrete stasera, il Sema. Vediamo. Facciamo un po' di esercizio anche di scrittura. Il Sema o Sama, che è quello dei dervisci, non è altro che una forma più coreograficamente compiuta dello zikr. E siccome vuol dire ascolto, Sama, io mi fermo per ascoltare un po' e riposarsi.
Grazie.
Non mi devo addormentare. Allora adesso potrei ascoltare il mio riassunto e verificare se a mia volta io... Allora, Alberto ci ha fatto intanto fare questo primo passo all'interno del sufismo, che esiste benché sia stato ignoto fino all'Ottocento in Occidente, anche se si può supporre un contatto con esso da parte di San Francesco e anche di Dante. Ci ha fatto fare un percorso attraverso le parole che descrivono il sufismo, tasawuf, che ha la radice in suf, che significa lana, e la parola dervisci, darvish, colui che bussa alla porta. Dunque, queste caratterizzazioni del derviscio come una persona vestita di lana, un povero e un mendicante. Nel Corano poi compare la parola fakir, che significa a sua volta povero. Dunque un uomo o una donna in cerca della saggezza divina, più precisamente un iniziato che fa il suo viaggio di iniziazione per padroneggiare la saf, la nafs, purificazione dell'anima e delle passioni. Tutto questo ci serve per capire che non possiamo fermarci solo ai testi poetici, che suonano come mistici molto vicini a quelli della tradizione cristiana. E ci ha poi fatto comprendere come il Dio del Corano è il Ghaib, è l'assente, e il sufismo dunque è quasi un rincorrere questo Dio che sfugge. Pertanto il sufismo è una iniziazione, cioè un cammino di conoscenza di Dio che mi porta sempre più vicino al segreto, sempre più concretamente in riva all'oceano. Si realizza concretamente nelle confraternite che sono sorte a partire dal XII secolo. Tariqa significa via, questa è la parola che designa la confraternita. Pertanto il sufismo fino a questo punto è un cammino di purificazione della nafs all'interno, che si realizza in un cammino di iniziazione che si realizza a sua volta attraverso un patto di obbedienza assoluta all'anziano che ha il diritto di vita o di morte sul discepolo. Questo cammino prevede la pratica della ripetizione continua del nome di Dio, di cui la Sema di questa sera sarà l'espressione più compiuta.
Io ti prendo come segretario. Ha ripetuto bravo meglio di me. È stato più bravo di me. È bellissimo.
Almeno...
è più comprensibile di quello che ho detto.
No.
Eccezionale. Ho capito perché hai fatto fare questo lavoro.
Va bene,
grazie per il caffè ad Alberto. Allora ci vediamo tra mezz'ora.
Va bene.
Io ho un'altra comunicazione, ovviamente siamo agli scorsi, ma le mie comunicazioni non finiscono mai. Vi consegno il questionario di verifica. La condivisione nostra l'abbiamo già fatta l'altro giorno. Ce ne sono due o tre copie in spagnolo e questo è spagnolo. Invece questo è in italiano. Lo compilate? Vi prego di essere quanto più veritieri possibili, sinceri. Insomma, noi non abbiamo paura delle verifiche, siamo ben disposti ai suggerimenti, alle suggestioni che volete darci, ok? Ci vediamo alle 11.
11, sì.
Poi 11:12, 12:30 messa, sì. Messa rimango anch'io.
Sì. Okay. Messa
dove?
Santa Brava.
Oggi, va bene, ma è qui la messa?
Sì, sì, chiedo. Alle 12:30.
Sì, avete una camice, sì.
Certo.
Tipo 12:25 ci fermiamo, insomma.
Sì, massimo, sì. Proviamo, sì.
Bene.
Ottimo.
Sì, no, penso che come dare un passaggio di mordente, no? Quello che si ricorda.